Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Stiamo studiando il libro di Osea nell'Antico Testamento, vi ricordo. Ieri abbiamo iniziato con l'ottavo capitolo. Questo inizia descrivendo come i figli di Israele si allontanavano da Dio, guardavano infatti ai propri re e alla propria ricchezza per essere liberati. Proseguiamo adesso la lettura dei versetti 5 e 6 da Osea, vi ricordo, capitolo 8. Il tuo vitello, Samaria, è un'abominazione. La mia ira divampa contro di loro. Quanto tempo passerà prima che possano essere purificati? Poiché viene da Israele anche questo vitello. Un operaio l'ha fatto e non è un dio. Infatti il vitello di Samaria sarà ridotto in frantumi. Quanto tempo passerà prima che possano essere purificati? Essi erano colpevoli, erano peccatori, non erano affatto innocenti. C'era un vitello a Samaria. Samaria era diventata la capitale di Israele sotto Omri, il padre di Acab. Acab aveva sposato Izebel, il cui padre era sacerdote in Sidone, tra i fenici, adoratori di Baal. Izebel aveva portato in Israele parecchie centinaia di profeti di Baal, e molti israeliti divennero adoratori di Baal. La mia ira divampa contro di loro. Dio intendeva giudicarli. Samaria era un posto meraviglioso, con dei bellissimi edifici, ma il giudizio di Dio è caduto su di lei, perché il popolo lo aveva abbandonato e adorava il vitello. Non so dove si possa trovare oggi quel vitello d'oro. Gli archeologi certamente non ne hanno trovato traccia là. È stato probabilmente portato altrove, ridotto in pezzi o magari fuso. Dio dice a quella gente: «Mi avete abbandonato per adorare questo che non è Dio e non è in grado di aiutarvi». I versetti dal 7 al 9 di Osea, capitolo 8, ci parlano di giudizio. «Poiché costoro seminano vento e raccoglieranno tempesta, la semenza non farà stelo, i germogli non daranno farina, e se ne facessero gli stranieri la divorerebbero. Israele è divorato. Essi sono diventati fra le nazioni come un vaso che non viene apprezzato, poiché sono saliti in Assiria, come un asino selvatico cui piace starsene solitario». Efraim, con i suoi doni, si è procurato degli amanti. I giudizi erano costituiti dalla carestia e dal nemico che sarebbe entrato nel paese. Israele è divorato. Sai dove sono oggi le 10 tribù? Essi sono diventati fra le nazioni, come un vaso che non viene apprezzato. Non siamo in grado oggi di situare o di individuare le tribù di Israele. Credo che il popolo di Israele si sia mescolato con la tribù di Giuda al suo ritorno nel paese dopo la cattività e che da allora non ci sia stato modo di separarli. Oggi sono sparsi in tutto il mondo, anche se una parte è ritornata in Israele. Salire in Assiria è un'altra azione specifica che ha attirato il giudizio di Dio su Israele. Che condanna è questa? Sono paragonati a un asino dalle lunghe orecchie. Israele è andato in Assiria a cercare aiuto e ha cercato di accattivarsi quella nazione. Efraim, con i suoi doni, si è procurato degli amanti. Tuttavia, hanno scoperto di non essere in grado di comprare l'Assiria. Invece Dio avrebbe usato quel popolo per giudicarli. Leggiamo ora i versetti 10 e 11 di Osea, capitolo 8. «Benché distribuiscano i loro doni fra le nazioni, ora io li radunerò, e cominceranno a decrescere a causa del tributo al re dei principi. Efraim ha moltiplicato gli altari per peccare, e gli altari lo faranno cadere in peccato». Un altare era un luogo di adorazione, e Dio aveva dato a Israele un altare. Vediamo nel libro degli Ebrei che la Chiesa ha un altare celeste. Il trono di Dio oggi è per noi un trono di grazia, e il Signore Gesù è il nostro sommo sacerdote che, presso quell'altare, intercede per noi. Un altare dovrebbe essere un luogo di adorazione, ma Dio qui dice: «Efraim ha moltiplicato gli altari per peccare, e gli altari lo faranno cadere in peccato». Israele si è dato alla religione, all'adorazione degli idoli. Questo non gli è stato d'aiuto, ha soltanto attirato il giudizio su di lui. Amico, amica, la religione è la cosa più dannosa che questo mondo abbia sperimentato. Attraverso la storia vediamo che la religione non ha aiutato gli uomini. Guardiamo ad esempio all'India, dove non possono mangiare la carne perché le mucche sono sacre. Migliaia di persone muoiono, ma non userebbero mai il bestiame per sfamarsi. Solo il Signore Gesù può liberarci dalla schiavitù delle pratiche religiose. Il versetto 12 di Osea 8 è molto interessante. «Anche se scrivessi per lui le mie leggi a migliaia, sarebbero considerate come cosa che non lo concerne». Sarebbero considerate, abbiamo letto, come cosa che non lo concerne. Cioè, il popolo non sapeva nulla della legge di Dio. E Dio qui sta dicendo: «Ho dato loro la mia parola scritta, e per loro è qualcosa che non li concerne, la ignorano. Questo era il motivo della condanna di Israele. L'ignoranza della parola di Dio è per me una delle cose più evidenti al giorno d'oggi. Avete mai fatto caso come anche nei programmi di quiz televisivi spesso le persone non sappiano rispondere a domande in apparenza facili, come dire i nomi dei quattro evangelisti o distinguere tra fatti del Vecchio e del Nuovo Testamento, sempre che sappiano che esiste un Vecchio e un Nuovo Testamento nella Bibbia. Per questo motivo ci siamo dedicati a insegnare la Bibbia. Il compito più importante della Chiesa è far conoscere la parola di Dio. La cosa importante è che si predichi la parola di Dio. E grazie al Signore ci sono molti uomini che insegnano la parola di Dio. Tuttavia, il loro ministero e il ministero di insegnamento biblico attraverso la radio, con programmi come il nostro, sono soltanto una goccia nel mare. La maggior parte della gente ignora la parola di Dio e la considera di nessuna importanza. Ma leggiamo come si conclude questo capitolo 8 di Osea, andando a vedere i versetti 13 e 14. Quanto ai sacrifici che mi offrono, immolano carne e la mangiano. Il Signore non li gradisce. Ora il Signore si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati. Essi ritorneranno in Egitto. Israele ha dimenticato colui che li ha fatti e ha costruito palazzi. Giuda ha moltiplicato le città fortificate, ma io manderò il fuoco nelle loro città ed esso divorerà i loro castelli. Le persone fanno delle cerimonie, hanno dei riti, conoscono il vocabolario giusto, ma questo è tutto. Il Signore li conosce e non li gradisce. Ora il Signore si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati. Essi ritorneranno in Egitto. L'Egitto fa pensare alla schiavitù e probabilmente questa espressione va presa in questo senso. È come dire, essi torneranno a essere schiavi. Israele ha dimenticato colui che li ha fatti, ha costruito palazzi o templi, secondo altre traduzioni. Avevano cercato di costruire dei sostituti per il Tempio di Gerusalemme. Era in quel Tempio, soltanto là, che Dio aveva detto che dovevano essere fatti dei sacrifici a Lui. Giuda ha moltiplicato le città fortificate. Anche Giuda aveva peccato, e Dio l'avrebbe giudicata più tardi. La prima cosa che succederà è che questi palazzi o templi in Israele saranno distrutti. Viene da chiedersi come può un popolo che ha sperimentato per tanto tempo, in tanti modi, la potenza di Dio nel prendersi cura di loro, dimenticare il Signore. Eppure è proprio così. Nel libro del Deuteronomio troviamo più volte la raccomandazione di ricordare ciò che il Signore ha fatto, perché potrebbero col tempo essere portati a dire «è con la nostra forza, è con la nostra bravura che abbiamo ottenuto tutto quello che possediamo». E noi siamo riconoscenti per ciò che il Signore ci ha dato, per il suo aiuto, per la salvezza che ha preparato per noi? Passiamo al capitolo 9 di Osea. In quel tempo Israele stava cominciando a guardare alla prosperità come alla indicazione che nel paese tutto andava bene. In altre parole, essi stavano cercando di incrementare il valore del loro denaro, la produzione del paese, ma Dio aveva detto che non erano altro che una giovenca recalcitrante. Egli li aveva benedetti con la prosperità e questo li aveva resi ciechi sulla realtà della loro condizione spirituale. In effetti, erano sull'orlo della cattività e questo era il giudizio di Dio. Leggiamo i primi 3 versetti di Osea. Non ti rallegrare, o Israele, fino all'esultanza, come i popoli, perché ti sei prostituito, abbandonando il tuo Dio, hai amato il compenso della prostituzione su tutte le aie da frumento. L'aia e il frantoio non li nutriranno, e il mosto deluderà la loro speranza. Essi non abiteranno nel paese del Signore, ma Efraim ritornerà in Egitto e in Assiria, mangeranno cibi impuri. Non ti rallegrare, Israele, fino all'esultanza, come i popoli. Il peccato procurava loro sempre più piacere. Dio dice, avete commesso adulterio, vi siete prostituiti. Israele cercava di incrementare la produzione, ma questo diventò per lei un giudizio. I rifornimenti per il mercato erano copiosi e c'era abbondanza. Gli scaffali dei supermercati traboccavano di cibo, c'era liquore in abbondanza da comprare, abbondanza di vino. E tutto questo ingannava Israele. È facile pensare che se le cose vanno bene economicamente vuol dire che Dio ci sta benedicendo. Ma stiamo scoprendo che queste enormi concentrazioni di capitale, queste grandi società per azioni, non rappresentano probabilmente la benedizione che ci aspettavamo che fossero. Perfino l'agricoltura, l'allevamento del bestiame vengono portate avanti su larga scala. Tuttavia, la cosa importante oggi è che il mercato azionario diventa più importante delle scritture. Era ciò che accadeva in Israele. C'era una falsa prosperità nel paese, il popolo era lontano dal dipendere da Dio. Egli ha detto, Ti ho provveduto ogni cosa e tu ne attribuisci il merito alla tua bravura, alla tua abilità. Sei un popolo orgoglioso. Non guardi a me e non mi onori affatto. Questo è il quadro di Israele, ma potrebbe essere anche la situazione in cui si trova qualcuno di noi. Però, continua il profeta, ci sarà scarsità invece di abbondanza, ed essi non abiteranno nel paese del Signore. Dio dice chiaramente che li espellerà dal paese, anche se ha detto che non dimenticherà mai il suo patto con Abramo, Mosè e Davide. Il diritto di occupazione del paese dipendeva pur sempre dalla loro obbedienza a Dio. Ora li caccerà dal paese. E in Assiria mangeranno cibi impuri. Il popolo si era allontanato da Dio e trasgrediva la sua legge. Saranno in un paese in cui non si seguono le prescrizioni della legge di Mosè. Non solo, leggiamo il seguito nei versetti dal 4 al 6 da Osea, capitolo 9. Non faranno più libazioni di vino al Signore, i loro sacrifici non gli saranno graditi, saranno per essi come un cibo di lutto, chiunque ne mangerà sarà contaminato, poiché il loro pane sarà per loro soltanto, e non entrerà nella casa del Signore. Che farete nei giorni delle solennità e nei giorni di festa del Signore? Essi infatti se ne vanno a motivo della devastazione. L'Egitto li raccoglierà, Menfi li seppellirà, le loro cose preziose, comprate con denaro, le possederanno le ortiche. Le spine cresceranno nelle loro tende. Molti di loro erano scesi nella terra d'Egitto in seguito alla cattività. Fuori dal paese non potevano adorare Dio come egli aveva inteso che facessero. Niente più feste solenni, niente libazioni, presentazioni del pane o altri rituali. E niente più possedimenti, tutto abbandonato o perso. Perché, prosegue il versetto 7 di Osea, al capitolo 9, «I giorni della punizione vengono i giorni della retribuzione». Israele lo saprà. Il profeta impazzisce, l'uomo ispirato è in delirio a motivo della tua grande iniquità e ostilità. Dal punto di vista spirituale, Israele aveva smarrito la strada. Perché? Per colpa dei suoi conduttori. Osea ha detto, il profeta impazzisce, e porta il paese fuori strada. I figli di Israele avevano voltato la schiena a Dio, e il giudizio si avvicinava a causa di ciò. Non avevano discernimento spirituale, e come abbiamo già detto, ignoravano la parola di Dio. Ma come sempre ci sono delle eccezioni, versetti 8 e 9. Efraim fa la sentinella davanti al mio Dio, ma il profeta è un laccio d'uccellatore su tutte le sue vie, un avversario contro la casa del suo Dio. Essi si sono profondamente corrotti come i giorni di Gibea. Il Signore si ricorderà della loro iniquità, punirà i loro peccati. Efraim fa la sentinella davanti al mio Dio. Evidentemente c'erano in quel tempo alcuni che avvertivano il popolo del giudizio imminente. Ma il profeta è un laccio d'uccellatore, abbiamo letto. Questo è un linguaggio duro, ma evidentemente quei profeti avevano tratto in inganno il popolo che si era corrotto in modo tale che Dio non può più rimandare il castigo. Andiamo a leggere versetti dal 10 al 12. Io trovai Israele come uve nel deserto, vidi i vostri padri come fichi primaticci di un fico al suo primo frutto, ma non appena giunsero a Baal-Peor, si appartarono per darsi alla vergogna e divennero abominevoli come una cosa che amavano. La gloria di Efraim volerà via come un uccello, non più nascite, non più gravidanze, non più concepimenti. Anche se allevano i loro figli, io li priverò di essi, in modo che non rimanga loro nessun uomo. Sì, guai a loro, quando li abbandonerò. La vigna e il fico sono simboli della nazione di Israele che troviamo in tutta la parola di Dio. Dio li ha presi, li ha resi grandi, ma Israele non solo stabilì l'adorazione dei vitelli sia in Samaria che a Betel, ma sotto Acab e Izebel, seguì i profeti di Baal, rendendosi così colpevole di fronte a Dio. E della loro gloria, della loro grandezza, che sarà? Sei mai stato a caccia di anatre? Si vede questa scena in qualche film. A volte succede che, dopo aver passato le ore fredde del mattino a tendere una trappola alle anatre, o in una barca sul lago, un attimo prima che il sole sorga, quando finalmente potresti cominciare la caccia, un altro spara un colpo e tutte le anatre che si trovano sul lago o nelle vicinanze volano via. Non ti rimane che star seduto lì a guardarle mentre se ne volano via. E questa è una figura della gloria di Efraim. Se ne sarebbe andata. Questa nazione aveva avuto un impatto enorme sul mondo antico, ma la sua gloria stava per volare via, come un uccello. C'è un altro giudizio che Dio sta per far cadere su Israele. Dio aveva promesso ad Abramo non solo di dargli il paese, ma anche di moltiplicare la sua progenie. Dio aveva detto che la progenie di Abramo sarebbe stata come la sabbia sulla riva del mare, come le stelle del cielo. Dio aveva tenuto fede alla sua promessa, ma ora il popolo aveva peccato. Ed egli dice, sperimenterete un autentico declino nel tasso di natalità, come parte del mio giudizio su di voi, in modo che non rimanga loro nessun uomo. Questa frase non significa che Dio avrebbe completamente spazzato via la popolazione. Sappiamo che Lui si tiene sempre una piccola parte di gente fedele. Anche i versetti dal 13 al 17 di Osea, capitolo 9, ripetono gli stessi concetti. Esilio, dolore, danno, allontanamento da Dio e dalla loro terra. Io, allungando lo sguardo fino a Tiro, vedo Efraim piantato in luogo gradevole, ma Efraim dovrà condurre i suoi figli a colui che li ucciderà. Da loro, Signore, che darai? Da loro un seno che abortisce delle mammelle asciutte. Tutta la loro malvagità è a Gilgal, là li ho presi in odio. Per la malvagità delle loro azioni io li caccerò dalla mia casa, non li amerò più. Tutti i loro principi sono ribelli. Efraim è colpito, la sua radice è secca. Essi non faranno più frutto, anche se generassero, io farei morire i cari frutti del loro seno. Il mio Dio li rigetterà, perché non gli hanno dato ascolto. Essi saranno nomadi fra le nazioni. Dio non aveva ancora giudicato Tiro, ed esso era in quel tempo un grande centro commerciale. La sua prosperità era come una febbre e aveva contagiato anche il regno del nord, che divenne a sua volta un centro commerciale. C'era una falsa prosperità nel paese e il popolo veniva ingannato da questa cosa. Dio dice loro: il loro peccato già altre volte ha attirato il mio giudizio su di loro, anche se li amavo. Questo dovrebbe essere un monito per voi. Io vi giudicherò di nuovo e voi giungerete alla conclusione che io non vi amo più. Il giudizio di Dio non sarebbe caduto solo sui frutti della terra, ma anche, come abbiamo detto, sulla nascita dei bambini, che sarebbe diventata molto scarsa. Dio intende mandarli via ed essi saranno nomadi fra le nazioni. Le 10 tribù come tali non tornarono dopo la cattività. È vero che tornarono mescolandosi a Giuda, che si sparsero nel paese. Infatti troviamo Giuseppe e Maria, membri della tribù di Giuda, che venivano su in Galilea. Ci fu una terribile dispersione anche nel paese quando tornarono dalla cattività babilonese. E anche oggi la maggior parte dei giudei non è in grado di dire a quale tribù appartiene. Voglio fermarmi qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, attorno appunto a questo libro profetico di Osea. Domani, se ci seguirete, avremo modo ancora di continuare attraverso queste pagine della Bibbia. Appuntamento allora a domani. Ciao.